Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione.
Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast pagano di libri e informazione di Radio Giorno Pagano della Memoria. Continuiamo il nostro ciclo Echi del Mito sul comparsa del mito nella letteratura italiana. E come anticipato nella puntata scorsa, oggi parleremo di Petrarca e di Boccaccio. Nella scorsa puntata, infatti, abbiamo attraversato buona parte del Medioevo e abbiamo visto come la letteratura assorba gradatamente i miti classici, finendo per assumerli come insegnamento morale quando addirittura non se ne appropria per scopi cristiani, come abbiamo visto alla fine della scorsa puntata con Dante. E abbiamo anche detto che, anche se il Medioevo finisce teoricamente nel 1492, le epoche non tramontano e non sorgono da un momento all'altro, e quindi già prima di questa data possiamo osservare la nascita dell'umanesimo, la riscoperta del mondo classico e quindi dei testi classici e di conseguenza dei miti antichi, tutte cose che poi saranno alla base della cultura rinascimentale. In questo passaggio vanno a collocarsi queste due figure che già sapevamo importanti fin da quando eravamo alla scuola media, Petrarca e Boccaccio. Vi ricordate, Dante, Petrarca e Boccaccio sono le tre cosiddette corone della letteratura di quest'epoca, quelli che ogni studente, tanto per capirci, ha sentito, letto fino alla nausea. E che però noi non associeremo direttamente al mito, perché il Petrarca e il Boccaccio che si leggono a scuola non trattano così approfonditamente del mito. In realtà hanno avuto un ruolo molto importante anche in questo e hanno aperto una strada poi al trattamento del mito da parte degli umanisti. Di Dante abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Petrarca e Boccaccio diventano vere e proprie fonti del mito, consultati al pari degli autori antichi per la conoscenza della mitologia, e quindi vale la pena dedicare loro una puntata per vederli meglio. Cominciamo da Petrarca. Petrarca è noto a tutti per lo più come il cantore dell'amore per Laura, nel suo canzoniere, e nel canzoniere troviamo diversi riferimenti ai miti classici. Magari chi ha la memoria più fresca della letteratura si ricorderà il gioco di parole Laura, Lauro, cioè Lauro all'oro, con cui Petrarca allude al mito di Dafne. Ma vi sono diversi sonetti nella raccolta del canzoniere che presentano un riferimento a un mito classico, che viene di solito usato come specchio della vicenda amorosa di Petrarca. Ad esempio c'è il mito di Pigmalione, quello a cui Afrodite concesse che la statua di donna che aveva modellato prendesse vita, c'è il mito di Narciso, di Medusa, che rappresenta l'effetto paralizzante che la presenza e lo sguardo di Laura hanno sul poeta, e anche gli amori di Giove. Ancora una volta è Ovidio la fonte principale dei miti e delle metamorfosi citate. Vi basterà leggere le rime di Petrarca per rendervi conto di tutto questo mondo mitologico che viene citato. Se lo fate, se leggete le rime, vedrete anche che la raccolta, ordinata da Petrarca stesso, quindi non compilata da qualcuno in successivo, si conclude con una richiesta di perdono alla Madonna per i propri errori. E visto che il Petrarca, per tutta la sua vita, fu un uomo combattuto tra l'amore per lo studio anche dei classici, oltre che per Laura, e la consapevolezza che sia l'uno che l'altra costituivano un errore, cioè un peccato, questo ci porta a parlare di come Petrarca concepisse il mito al di là del suo uso in poesia. Ideologicamente, infatti, Petrarca era vicino alle posizioni agostiniane in materia di fede. Anzi, fa di Agostino di Ippona il proprio modello morale. Scrive infatti un dialogo, il Secretum, in cui Agostino fa la parte di coscienza morale di Petrarca e Petrarca di fronte a lui si batte costantemente il petto per espiare i propri errori, li confessa, li spiega e viene rimproverato. Anche quindi nella considerazione del mito in se stesso, Petrarca ricorre all'interpretazione di Agostino, secondo cui i miti pagani sono come minimo una finzione pericolosa per il cristiano, perché dietro i falsi dei si nasconderebbero demoni. Addirittura Petrarca crede di trovare conferma della natura demoniaca degli dei in una traduzione dell'Iliade di Omero. C'è un certo punto in cui la traduzione letterale di un verso risulta come «Giove e gli altri daimones», che viene tradotto letteralmente con «demoni». Quindi, nel codice che Petrarca possedeva dell'Iliade, Petrarca nota che tutti gli dei sono demoni e che è notevole che lo confessi un testimone così antico e così importante. Nelle Epistole Familiares, Petrarca si rivolge anche ad Omero, invitandolo a pregare Dio e non Apollo, è la 24esima delle epistole, mentre invece nella 21esima sostiene che anche Cicerone, pur avendo scritto il De Natura Deorum sulla natura degli dei, in realtà irride gli dei e riconosce un solo Dio reggitore del mondo. Non per questo però Petrarca si tiene lontano dal mito classico, perché se nelle opere De Vita Solitaria, sulla vita solitaria, e il De Viris Illustribus, degli uomini illustri, segue la scia dei polemisti cristiani e usa quell'interpretazione vemeristica del mito di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, cioè ritiene che gli inventori delle arti siano stati divinizzati per superstizione, quando poi si trova a fare poesia, usa anche l'interpretazione fisica del mito di origine stoica, per la quale si rifà a Cicerone. Mentre nelle epistole seniles, epistole della vecchiaia, ricade nell'interpretazione allegorica, che però aveva già usato in epistole precedenti, anche nelle stesse familiares, in cui per esempio aveva fatto della scelta di Paride il simbolo della scelta di una vita voluttuosa e del brigante Caco nascosto nella grotta il simbolo dell'ira. Il rapporto che Petrarca ha con il mito alla fine è complesso tanto quanto quello che ha con la religione cristiana. Anche perché poi è sempre Petrarca che comincia a trattare il mito classico come specchio di alcune caratteristiche umane e di fatto ne fa un esempio e apre la strada a un nuovo uso del mito che sarà poi diffuso in ambito umanistico. Attenzione, non un esempio da seguire, ma un esempio per spiegare, intendo. Mentre Dante usava il mito come riflesso della propria storia ma in negativo, cioè in pratica come sarebbe stata o sarebbe finita la sua storia senza la grazia di Dio, Petrarca ne fa un simbolo dell'uomo in sé. Ulisse, per entrambi, è allegoria della voglia di conoscenza, però per Dante è il dannato che sfida Dio e cerca la conoscenza senza di lui con le proprie forze e quindi non può che finire all'inferno. Mentre per Petrarca è solo l'immagine del bisogno di conoscenza insito nell'uomo, senza complicazione religiosa. Un altro mito che Petrarca usa in questo modo, e quindi lo rende molto popolare per la letteratura umanistica successiva, è Ercole, che considera personaggio storico quando scrive il De Viris Illustribus, e poi nel Familiares invece lo considera un'immagine della virtù che spinge l'uomo a compiere imprese. Per quanto dichiari dunque che gli dei antichi siano demoni, Petrarca è coinvolto nel mito in maniera molto forte, così come attirato dagli autori classici, quindi niente da meravigliarsi se poi alla fine proprio lui scrive quello che diventerà per i suoi contemporanei e per gli immediati successori una prima esposizione ordinata delle immagini degli dei. Si tratta del terzo libro del poema Africa. Qui Petrarca, immaginando di descrivere una sala decorata, presenta un lungo catalogo di miti, incentrati su 14 divinità e su personaggi minori a loro affiancati nei miti. La fonte, tanto per cambiare, non è Ovidio. Qui Petrarca si rifà piuttosto a Isidoro da Siviglia, nel presentare gli dei in ordine gerarchico, mentre altre due fonti trattatistiche, che erano comunque importanti per la conoscenza del mito, cioè Fulgenzio e il mitografo Vaticano III, andavano avanti in ordine di supposta antichità. Queste 14 divinità sono disposte in coppie di personaggi contrapposti per prerogative, secondo uno schema che è più vicino a quello del giudizio universale che non dell'Olimpo. L'importanza di questo excursus di Petrarca nella storia della conoscenza del mito ci è confermata da Pierre Bersuir, non sono sicura di leggerlo bene, autore del Reductorium Morale, un'opera che divenne poi nota meglio solo per il 15° libro, che è tutto dedicato alle metamorfosi di Ovidio e sarà poi noto come Ovidio Moralizatus. Petrarca ci presenta Giove e il mito di Ganimede, Saturno, Nettuno, Apollo, Mercurio, Marte, Vulcano, Pan, e poi dee femminili, Giunone, Minerva, Venere, cui Petrarca riserva una trattazione più ampia, Diana, Cibele e infine separati gli dei del mondo infero, Plutone e Proserpina, per il cui mito Petrarca si rifà a Claudiano, il poeta latino di fine IV secolo, quello della De Raptu Proserpine. La descrizione è concentrata sull'aspetto iconografico, cioè sul modo in cui gli dei venivano rappresentati visivamente. Ma l'operazione di Petrarca è quasi un'operazione filologica, perché non si limita a riprendere una sola fonte, ma ne mescola diverse, sia trattatistiche, come quelle dei mitografi, sia poetiche e letterarie, e oltre a Ovidio abbiamo Claudiano, già citato, Stazio, Virgilio e Lucano, che erano già noti nel Medioevo, Donato, il grammatico, Orazio e Marziano Capella. Quindi, così come Petrarca fu uno dei primi umanisti nel recupero dei codici dei testi antichi, una parentesi, quando si parla di codice di testo antico, e anche lo stesso codice da Vinci che poi è diventato famoso per il romanzo di Dan Brown, non si fa assolutamente riferimento a qualcosa di misterioso, cioè non è un codice cifrato. Si chiama invece codice il libro manoscritto. Non vi faccio la storia del termine, ma è questo il modo in cui venivano chiamati i fogli cuciti assieme per contrapporli alle tavolette scritte. Stiamo parlando della tarda antichità. Quindi quando parliamo di codici, di testi antichi, dovete immaginare un libro manoscritto. Quindi dicevo, come Petrarca fu uno dei primi umanisti nel recuperare i testi antichi, eliminando le corruzioni medievali, così fa anche nei confronti degli dei antichi, eliminando le influenze medievali del mondo cavalleresco sul modo di rappresentarli. Era abbastanza usuale nel Medioevo vedere Giove vestito come un re carolingio. Petrarca, nelle sue immagini, elimina tutto questo. Come qualcuno di voi avrà notato, le fonti di Petrarca sono tutte latine. Non si è visto ancora un riferimento diretto, almeno a Omero, che poi con Iliade e Odissea diverrà fonte fondamentale per la conoscenza del mito. Infatti è verso la seconda metà del 300 o a metà del 300 che comincia a diffondersi lo studio del greco, con l'arrivo in Italia degli studiosi bizantini, prima per il progetto di riconciliazione delle due chiese e poi per la fuga da Costantinopoli conquistata dai turchi dopo il 1452. Anche Omero da prima sarà noto e sarà letto nella traduzione latina. Poi mano a mano che diciamo l'umanesimo, i testi antichi cominciano ad andare tra virgolette di moda, si diffonderanno anche le cattedre di greco e si comincerà a leggere i testi greci in originale. Tra le prime traduzioni latine di Omero, in epoca non antica ovviamente, c'è la traduzione in prosa fatta da Leonzio Pilato, che proprio Boccaccio aveva aiutato a ottenere la cattedra di lingua greca nello studio fiorentino, tra le prime cattedre di lingua greca in Italia. Oltre che con Boccaccio, Leonzio Pilato era in contatto anche con Petrarca, il quale lesse la sua traduzione di Omero dopo il 1368 e probabilmente quel codice di cui vi parlavo prima, quello annotato dal Petrarca. Ma per quanto riguarda la storia della conoscenza del mito, Leonzio Pilato ebbe certamente più influenza, per l'appunto, sul Boccaccio, che è l'altro autore di cui parliamo oggi. A Boccaccio, infatti, dobbiamo il primo trattato mitografico che sia veramente degno di questo nome. Con la sua Genealogia Deorum Gentilium, non siamo di fronte a una collezione di miti messi insieme come degli aneddoti, ma a una vera trattazione sistematica. Ci ha messo 20 anni di lavoro il Boccaccio, a partire dal 1350 circa. Non che prima di comporre l'opera Boccaccio fosse estraneo totalmente al mito. Pensiamo soltanto ad alcuni titoli di opere precedenti, La caccia di Diana, Il Teseida, La commedia delle ninfe fiorentine, e ci accorgiamo subito che il riferimento al mito classico è presente anche solo come elemento di abbellimento della narrazione. La genealogia, si dice genealogia in latino, la genealogia di Boccaccio è un'opera in latino, in prosa, che secondo un impianto appunto genealogico va dalle parte della divinità primigenia, che Boccaccio individua in Demogorgon, e poi va a spiegare e sistematizzare i racconti mitologici. Demogorgon è praticamente un'invenzione del Boccaccio. Secondo gli studiosi sarebbe una corruzione, un errore del termine greco demiurgo. Per chi si ricorda qualcosa di filosofia, è il demiurgo che troviamo alla fine del Mondo delle Idee di Platone. Boccaccio afferma di aver trovato questa parola in un'annotazione alle opere di Stazio fatta da un commentatore del IV-V secolo. Che cosa abbia visto non si sa, fatto sta che Boccaccio inventa questo Demogorgon, che poi compare anche nella letteratura successiva, dove diventa una specie di demone in accordo col suo essere prima divinità pagana e poi demone poi. Demogorgon effettivamente non è mai stata una divinità pagana, ma diventa ugualmente un demone. Nel suo tentativo di dare ordine alla materia mitografica, Boccaccio affronta anche il problema dei miti contrastanti. Se leggete Apollodoro, Esiodo e altri autori, vi accorgerete che spesso ci sono versioni contrastanti di uno stesso mito, e contrastanti anche con l'impostazione genealogica che Boccaccio voleva dare alla sua genealogia. Boccaccio lo risolve ipotizzando degli omonimi per dare ordine alla sua materia, anche perché più che sui racconti l'opera si concentra sulle singole figure, e questa è una nuova impostazione che diventerà poi molto popolare nelle epoche successive. A differenza di Petrarca, Boccaccio rifiuta totalmente l'interpretazione vemeristica, quella secondo cui le divinità sarebbero uomini meritevoli divinizzati per superstizione dai posteri. Quella era un'interpretazione del mito molto usata dai polemisti cristiani e dagli apologisti nei primi secoli del cristianesimo, per ridicolizzare la religione pagana. Qualche studioso, come Manlio Pastore Stocchi, nel suo saggio ospitato nel volume Il mito nella letteratura italiana dal Medioevo al Rinascimento, sostiene che l'interpretazione vemeristica avrebbe in realtà favorito la sopravvivenza del mito, perché avrebbe spinto i commentatori medievali a inserire le vicende in una cornice storica. Dal punto di vista del racconto narrato del mito, questo è sicuramente vero. Ma dal punto di vista di noi pagani è necessario sottolineare che quello che l'interpretazione vemeristica degli apologisti e dei polemisti cristiani voleva distruggere non era il mito come raccolto e come racconto, bensì il mito come fondamento di un culto che offriva delle alternative alla religione cattolica. E non è un caso se questa interpretazione viene rifiutata in questo preciso momento storico, perché il paganesimo, inteso come religione praticata, poteva ormai dirsi cancellato, e la distanza era tale che il mito non costituiva più un pericolo reale, sebbene ci fosse comunque chi lo temeva perché portatore di falsità o di impietà, soprattutto se sotto le sembianze di poesia. E però, sempre nello stesso momento storico, comincia ad aumentare l'attrazione verso l'antichità, verso il mondo degli antichi latini prima e i greci poi, un mondo che era visto come portatore di importanti valori dell'uomo, umanistici appunto. Boccaccio infatti non rifiuta solo l'interpretazione del mito come divinizzazione di vicende un tempo umane, ma anche qualsiasi interpretazione razionalizzante che avrebbe finito per screditare il mito, cioè se è espressione di una verità storica, può essere sottoposto a verifica secondo i metodi dello storico, che finiranno invariabilmente per sancire la falsità del mito. Secondo Boccaccio, invece, il mito è una rappresentazione, frutto dell'immaginazione, di valori universalmente condivisibili, E questa di Boccaccio è lo sviluppo ulteriore dell'interpretazione allegorica, che da questo momento in avanti avrà fortuna non solo in letteratura, ma anche e soprattutto nelle arti figurative. Se nel Medioevo l'interpretazione allegorica era usata per conciliare i resti dell'antichità pagana con il cristianesimo, per addomesticare in certo qual modo il mito, secondo quanto Boccaccio scrive negli ultimi libri della genealogia, il mito non è che la naturale attività della poesia di spiegare questioni filosofiche e scientifiche in maniera piacevole per chi le riceve, e che sotto le invenzioni dei poeti si celano verità e conoscenza. Una difesa della poesia, quindi, contro tutti coloro che la ritenevano portatrice di falsità, e non solo per la presenza del mito in essa. E questa difesa della poesia, questa interpretazione del mito, la ritroviamo poi nella letteratura umanistica, di cui parleremo nella prossima puntata. Per il momento quindi è tutto. Se avete commenti, domande, suggerimenti, potete scrivere all'indirizzo della radio, che è radiogpm@giornopaganomemoria.it, e ci risentiamo alla prossima puntata.